Bianchezza e dall'altro capo del telefono abbiamo Massimo Prearo, a cui diamo il buongiorno e lo ringraziamo per questa sua partecipazione. Massimo Prearo è stato ospite di questa radio più volte, anche in presenza ai tempi in cui si poteva, un ricercatore adesso insomma all'Università di Verona, dove è responsabile scientifico del centro di ricerca Polites, politiche e teorie della sessualità. Ha pubblicato molti testi interessanti, alcuni pubblicati, presentati anche da questa radio. Ricordiamo in particolare, perché diciamo a tema rispetto a questa presentazione, il testo La crociata antigender, firmato da lui e da Sara Garbagnoli, che abbiamo appunto presentato in un'iniziativa della radio. Ciao, buongiorno Massimo.
Ciao, buongiorno a voi.
Il testo di cui vogliamo parlare oggi è L'ipotesi neocattolica, politologia dei movimenti antigender, è uscito per i Quaderni di teoria critica della società di Mimesis, un testo piuttosto corposo, direi, un'analisi approfondita, e comincerei subito a dare la parola a Massimo, chiedendole in qualche modo di definire l'oggetto di cui si parla, cioè quelli che vengono chiamati nel titolo del libro i movimenti antigender.
Sì, appunto, come dici, sì, l'oggetto specifico sono i movimenti antigender. Cosa si intende per movimenti antigender? Si intende un nuovo fenomeno di attivismo politico che misto a una matrice religiosa, che è apparso in Italia in questa forma nel 2013, nella primavera e nell'estate del 2013, per protestare contro diversi progetti di legge, quello sulle unioni civili, quello contro l'omofobia, quello sull'educazione di genere, che sono scesi in piazza e che si sono definiti loro stessi antigender, perché lottano contro la cosiddetta teoria del gender, la diffusione di questo concetto di genere, che sarebbe l'origine di tutto il male, poi appunto declinato in varie forme, le unioni civili, l'educazione di genere, eccetera, e che quindi hanno come oggetto principale questa lotta contro il gender, per questo movimenti antigender, che poi però hanno una specificità, ed è un po' l'oggetto del libro, di non essere poi così nuovi, cioè, ma di essere una nuova forma di un attivismo e di una mobilitazione di radice e di origine cattolica di un certo tipo, e che però attraverso questa nuova mobilitazione, questa nuova causa contro il gender, rinnova le proprie strutture, le proprie organizzazioni. Vediamo quindi nascere nuove associazioni come il Comitato Difendiamo i Nostri Figli, la Manif Por Tus Italia, poi diventata Generazione Famiglia, oggi diventata Pro Vita e Famiglia con la fusione di Pro Vita Onlus. Quindi ecco, parliamo di questo movimento che si è costituito negli ultimi anni in Italia come movimento, e che prende origine, prende spunto ha come base queste nuove organizzazioni nate per lottare contro il gender.
Senti, e questa analisi, per arrivare insomma subito nel cuore, diciamo, questo testo si intitola L'ipotesi neocattolica, e quindi insomma un titolo parlante, un titolo che in qualche modo accenna a una un'ipotesi teorica che tu elabori in questo testo.
Sì, esatto, che propongo in forma di ipotesi, perché appunto questo è un po' quasi un punto di partenza di un nuovo cantiere di ricerca per approfondire questa ipotesi. E perché neocattolica? Perché, come dicevo, questi movimenti hanno una radice cattolica, una radice religiosa, quindi si collocano nella genealogia del movimentismo cattolico italiano, ma allo stesso tempo rinnovano completamente sia le modalità di azione che i contenuti del discorso militante che portano avanti. Voglio dire, è preciso, nella forma, abbiamo detto, lo dicevo già prima, non sono movimenti che si pongono nel dibattito pubblico come direttamente provenienti dal mondo della Chiesa, Quindi, per esempio, sono diversi dal classico Movimento per la Vita che gestisce tutti i centri di aiuto per la vita in Italia, che ha dei legami, o altri movimenti, Comunione Liberazione, altre associazioni di questo tipo che hanno un legame molto stretto con la Chiesa. Questi movimenti in realtà si muovono in autonomia rispetto alla Chiesa, non c'è dietro un vescovo che dirige come il burattinaio che dirige la base cattolica, no, sono movimenti che hanno deciso di scendere in piazza in maniera relativamente autonoma rispetto alla Chiesa, e quindi con queste nuove associazioni che si staccano, che tra l'altro vengono da un distacco da quel movimentismo classico cattolico molto più legato alla Chiesa, e soprattutto, qui è la seconda parte, propongono un discorso che va oltre il discorso religioso, cioè rispetto a un Movimento per la Vita, per esempio, o anche altri movimenti più radicali, tipo quello, la Marcia per la Vita, che dicono di essere cattolici e di scendere in piazza in quanto cattolici per difendere la religione cattolica e dagli attacchi provenienti dalla società secolare, laica, pubblica, eccetera, questi movimenti dicono: sì, certo, ci sono, noi, molti cattolici sono con noi, ma non ci sono solo cattolici, ci sono anche ebrei, musulmani, atei, omosessuali, tutte le categorie possibili, e soprattutto noi non portiamo in piazza un discorso religioso, ma parliamo di scienza, parliamo di antropologia, parliamo di difesa della natura, di ecologia umana. Quindi c'è questa doppia dimensione di provenienza e di radice cattolica, ma che si pone in piazza con organizzazioni secolari, non di provenienza ecclesiastica, e con un discorso secolarizzato, non direttamente religioso. Per questa ragione propongo l'ipotesi di definirli neocattolici, per mostrare la provenienza, la matrice cattolica che sta dietro il loro agire, ma per mostrare anche la novità che propongono nello spazio pubblico, e quindi mostrare al contempo la continuità e la discontinuità. Ed è un'ipotesi, perché appunto quello che credo mancasse fino ad oggi è una definizione di questi movimenti che andasse oltre l'antigender, che è, come dire, il contenuto che portano in piazza, ma che ci permettesse di collocarli sia nel campo politico che anche nel campo religioso e dell'attivismo cattolico.
Senti, possiamo dire qualcosa sulla genesi di questi movimenti neocattolici, per adottare la tua definizione?
Sì, allora, la genesi è fatta di, come spesso avviene nel campo dei movimenti sociali, per conflitti, distacchi e cesure, secessioni da movimenti esistenti in precedenza. Quindi, molto brevemente, per fare molto brevemente, in Italia tra i movimenti che lottavano per la vita in difesa della famiglia, eccetera, c'erano in primo piano soprattutto il Movimento per la Vita, come, diciamo così, forma appunto di raccolta di militanza, cioè di persone che vanno nelle strutture per militare, per poi scendere in piazza perché convinti, per aderire a un'associazione che fa militanza. Nel 2010 quello che avviene, negli anni 2000, quello che avviene è che all'interno del Movimento per la Vita nasce un malcontento dovuto dal fatto che prima passa la legge 40 sulla che autorizza la fecondazione assistita, seppur vieti quella eterologa all'origine, ma che il Movimento per la Vita era disposto ad accettare.
Passa poi anche la questione, perché, insomma, una legge terrificante, la legge 40, quindi questi non sono d'accordo, come dire, la criticano da destra, ma ricordiamo, insomma, il relatore Alessandro Cè della Lega, insomma, una legge che è stata fortemente ha avuto una forte opposizione da parte dei movimenti femministi, dei movimenti LGBT, eccetera, ma evidentemente questi non erano paghi.
Assolutamente, e non erano soprattutto contenti del fatto che il Movimento per la Vita, che era conosciuto per essere un movimento comunque duro, rigido rispetto a queste tematiche, non certo incline al compromesso, fosse in realtà sceso al compromesso di dire beh, questa legge 40 è una legge buona, perché di fatto pone una diga alla, come dire, alla fecondazione al di fuori della coppia sposata, e quindi è bene, perché mantiene l'illusione del legame biologico tra eterosessuale nell'istituzione del matrimonio. E quindi c'è stato questo primo passaggio. Un altro passaggio è stato quella sulla la legge, il dibattito, perché poi la legge è stata adottata molto più tardi, sulle disposizioni anticipate di trattamento, no? Quindi cosiddetto il testamento biologico, e anche lì anche la Chiesa si proponeva come un po' aperta al dialogo su queste, sulla possibilità di legiferare, di normare in senso, diciamo così, propositivo. Ecco, questi sono stati un po', è stata un po' l'origine da cui all'interno del Movimento per la Vita c'è stata una scissione che ha portato nel 2011 alla costituzione di un altro movimento chiamato la Marcia per la Vita, lì apertamente a cattolico integralista, non disposto a scendere a compromessi, quindi si definisce contro, non possibilista, ma contro qualsiasi possibilità di apertura a queste tematiche. La Marcia per la Vita organizza nel 2011 una prima marcia a Desenzano sul Garda, che riunisce qualche centinaio di persone con l'appoggio di alcuni vescovi, tra cui il cardinale Burke, insomma altri, e nel 2012 organizza invece una grande manifestazione a Roma, la prima, diciamo così, la vera prima Marcia per la Vita.
Ce la ricordiamo perché era terrificante per le strade di questa città?
Assolutamente, parteciparono tantissime persone, tantissimi movimenti, parteciparono tutti quei movimenti, quei gruppi, quelle associazioni scontente dell'operato della Chiesa, scontente del fatto che la Chiesa non fosse più in grado di fare da diga e da dogana a queste leggi che stavano emergendo. Poi iniziavano i vari dibattiti, erano già in corso sulle unioni civili, insomma, quindi c'era fermento e c'era paura che la Chiesa non fosse in grado di bloccare tutto questo, e la Marcia per la Vita raccoglie tutto questo malcontento, lo mette in forma in un movimento, ed è proprio all'interno della Marcia per la Vita che viene recepito il discorso contro la teoria del gender, per vari legami che non sto qui a approfondire, ma che passano dal canale italo-francese della presidente della Marcia per la Vita, Virginia Coda Nunziante, che è un'aristocratica, che ha dei legami con la Francia, e che alla fine del 2012 organizza, quelle ce le eravamo un po' dimenticate, le riprendo nel libro, le prime manifestazioni contro il matrimonio pour tous, in appoggio alle manifestazioni della Manif pour tous francese. E da lì nasce, è la Marcia per la Vita che porta questa mobilitazione, e all'interno di questo campo, questo nuovo polo di movimentismo ultracattolico, alcuni gruppi di neocatecumenali romani, di nuovo, decidono di, ma visto che funziona così tanto la formula della Manif pour tous, ma facciamolo anche in Italia. E quindi vanno addirittura in Francia, chiedono alla Manif pour tous di importare il logo in Italia, la Manif pour tous francese dice va bene, ve lo diamo, ma mi raccomando, non vogliamo vedere in piazza segni religiosi, appartenenze religiose, questo è un movimento che deve presentarsi come laico e secolare. E da lì nasce poi nel luglio del 2020 le prime manifestazioni della Manif pour tous e varie che poi abbiamo seguito appunto con i Family Day, eccetera eccetera. Ma ecco, la cosa importante è capire come questo spostamento avvenuto, verso la frangia ultra, avvenuto all'interno del movimentismo cattolico classico.
Ciao Massimo, tu citavi ora i neocatecumenali. Ci ricordavamo proprio ieri, un po' discutendo del tuo libro, di come fu Wojtyla stesso a far crescere, a favorire la crescita in Italia e nel mondo del cammino neocatecumenale. Ricordavamo un incontro molto grande che ci fu organizzato da Kiku Arguello, che era allora, non so se lo è ancora oggi, l'iniziatore del cammino neocatecumenale.
Sì, sì.
Ok, lo è ancora oggi. E tra l'altro un Papa Wojtyla Wojtyla che si espresse al tempo, lo ricordiamo bene, contro gli aborti delle donne bosniache che avevano vissuto gli stupri di guerra, no? nell'ex Jugoslavia. Quindi, come dire, già al tempo, già sul finire degli anni 90, questa presenza specificatamente a Roma neocatecumenale era molto forte e importante, con tante comunità in tante chiese di Roma. Questo, insomma, per restituire una notizia che è locale, però insomma era così nel sul finire degli anni 90.
Assolutamente, tra l'altro è una storia che è iniziata già al Concilio Vaticano II, poi con Giovanni Paolo II e poi con Ratzinger. È stato approvato lo statuto ufficiale del cammino neocatecumenale, e quindi ricordiamoci, lo ricordo, grazie di ricordarlo, di sottolinearlo, che quando parliamo di questi movimenti della Chiesa, tipo il cammino neocatecumenale, non parliamo di movimenti ultracattolici, integralisti, ma che non sono fuori dalla Chiesa, ma sono movimenti interni alla Chiesa, ufficiali, che hanno un loro statuto riconosciuto, firmato dal Papa. Quindi parliamo di movimenti che sono all'interno della Chiesa, non al di fuori della Chiesa.
Senti, tornando sul tema del gender, insomma, dell'aver abbracciato questa nuovo idolo polemico, insomma, da parte di questi movimenti, mi chiedevo il legame rispetto a quanto accadde alla Conferenza Mondiale sulle Donne di Pechino del 95, quando fu proprio il Vaticano a insistere con forza perché venisse cancellato proprio la parola gender in tutti i documenti ufficiali che uscivano da quella conferenza, alleandosi fra l'altro alcuni paesi a maggioranza islamica. Insomma, fu un dibattito epocale quello, e mi chiedo quanto questi movimenti riprendano quel dibattito superandolo a destra.
Sì, lo riprendo. Allora, quello è stato il momento, diciamo così, in cui è partito un po' tutto, cioè in cui da un lato le istituzioni hanno adottato questo linguaggio che proveniva dal campo dei movimenti e degli studi delle donne, femministi, gender studies degli stati americani, eccetera. Quindi le istituzioni in quel momento recepivano un modo di vedere la realtà e i diritti delle donne diverso da quello che avveniva in precedenza, e quindi si apriva una sequenza che ancora oggi, nella quale siamo ancora oggi, di lavoro istituzionale per introdurre norme, programmi, decreti, regolamenti che appunto prevedano uno sguardo di genere sulla realtà. E dall'altro lato inizia tutto perché nasce questa reazione del Vaticano, che produce, elabora tutto un lavoro teorico e ideologico per contestare, da un punto di vista cattolico, questa nuova concezione che viene dalle scienze sociali e dalle teorie femministe. E quindi fa tutto questo lavoro tra la fine degli anni 90 e gli anni 2000, e poi sfocia nella pubblicazione del Lexicon, questo enciclopedia voluta da Ratzinger ancora in qualità di prefetto per la Congregazione della Dottrina della Fede, che è questa enciclopedia che riassume tutto il lavoro fatto dal Vaticano per contestare ideologicamente, teologicamente, il concetto di genere e tutto ciò che deriva dall'adozione di questo paradigma, di questo modello di lettura della realtà. Questi movimenti quello che fanno è che lo portano in piazza, cioè utilizzano tutto quell'apparato forgiato dal Vaticano, quell'apparato ideologico forgiato dal Vaticano, e lo portano in piazza. E tra l'altro è da lì che, nel momento in cui arriva in piazza, che si comincia a parlare di teoria del gender. Ma perché? Cosa succede in quegli anni, e in Italia in particolare nel 2013? Succede che, come era avvenuto per le conferenze dell'ONU del 2004 e del 2005, è che questa concezione diversa della realtà, che focalizza sui diritti soggettivi delle donne e delle minoranze, arriva in Parlamento sotto forma di leggi, di riconoscimento delle unioni civili, di riconoscimento del valore dell'educazione di genere nei programmi scolastici, nelle attività scolastiche, e quindi quella è l'occasione per scendere in pace, cioè lì viene fuori, emerge l'oggetto da contestare, e quindi scendere in piazza significa fare di quel discorso ideologico un discorso di mobilitazione per dire: venite tutti voi che vi riconoscete in questa visione del mondo, è ora di scendere nel campo e di passare all'azione per fermare tutto questo.
Subito prima,
e tante ci sono riusciti.
Subito prima di questa fase la Chiesa era diretta da Ratzinger, insomma a livello più alto, e poi per quanto riguarda l'Italia da Ruini, che ha guidato con mano molto decisa, insomma, la Conferenza Episcopale Italiana per molti anni, una stagione in cui la Chiesa come dire aveva una determinazione politica molto evidente. Insomma, sono gli anni in cui dalla nostra parte siamo scesi in piazza con Facciamo Breccia, proprio cercando, appunto, attaccando quel nucleo Ratzinger, Ruini, eccetera eccetera. Diciamo che dopo quella Chiesa nascono questi movimenti. Qual è la dinamica?
Ma allora la dinamica è paradossale, nel senso che da un lato tutta la stagione di Ruini, che è durata tantissimi anni in Italia e che è finita tra il 2006 e il 2007, ha, come dire, rinforzato.
Subito dopo c'era Bagnasco, che insomma in qualche modo mi sembra di poter dire che aveva una linea di continuità con Ruini, mentre dopo è un po' cambiato l'atteggiamento della Conferenza Episcopale, o mi sbaglio?
Sì, la continuità c'era, non c'era la continuità carismatica, cioè il carisma di Ruini e la capacità di Ruini di intervenire nel dibattito pubblico, cioè il potere di Ruini era decisamente maggiore rispetto a quello di Bagnasco. Cioè l'era Bagnasco, a mio avviso, inizia già l'era della decadenza del potere della CEI sul Parlamento italiano, per dircela così molto direttamente. Quindi il paradosso è che la fase Ruini è quella che grosso modo cerca di ricostruire una politica cattolica senza la Democrazia Cristiana. Questo è il punto, cioè è che interviene nel momento in cui crolla la Democrazia Cristiana, scompare il partito cattolico strutturale della politica italiana, e quindi si impone tutto un lavoro di ricostruzione del cattolicesimo politico, ma fuori dai partiti, fuori dal mercato partitico. Questo è tutto il lavoro di Ruini, di intervento nel dibattito pubblico, di sostegno ai movimenti e alle azioni dal basso, anche alle mobilitazioni di piazza. La CEI di Ruini ha organizzato il primo Family Day. Quello che però succede quando, appunto, vengono, per esempio viene adottata la legge 40, è che tutti questi movimenti, e anche con la fase di tutti questi gruppi radicali, con la scomparsa di Ruini, trovano nei vertici del movimentismo cattolico, per esempio il caso emblematico è quello del Movimento per la Vita, che aveva a capo Carlo Casini, che in realtà era una persona molto incentrata nel costruire un nuovo partito cattolico, l'UDC, però ultraminoritario, che fosse quasi funzionale alle sue ambizioni personali. La base cattolica in quel momento dice: quel modo di fare lì non funziona più, dobbiamo scendere in piazza noi, non possiamo più aspettare che venga dall'alto, ma dobbiamo farlo noi dal basso. E quello che succede con la Marcia per la Vita è proprio questo. Per questo parlo di neocattolici, perché c'è una cesura forte anche con la Chiesa, e c'è un passaggio a una forma di mobilitazione dal basso, che è quella che poi ha funzionato, perché perché è sparita proprio la presenza strutturale del cattolicesimo politico nelle istituzioni rappresentative.
A proposito di relazioni, partiti, movimenti, la parte forse più interessante dal punto di vista analitico del tuo libro è quella strettamente legata alla dimensione politica di questi movimenti. In particolare ne parli in termini di prepolitica, cioè tu dici i movimenti si pongono in una forma che è decisamente e consapevolmente prepolitica, ovvero rifiutano appunto di identificarsi con un partito politico per provare invece a contaminare con le proprie idee i partiti politici del campo della destra conservatrice e nazionalista. E qui emerge il tuo punto di vista, che parli appunto di una strumentalizzazione della politica da parte dei nuovi movimenti cattolici. Ci puoi spiegare un po' meglio in che termini e come avviene questa strumentalizzazione?
Sì, allora il punto di partenza effettivamente è quello che tu sottolineavi, di una strategia di azione politica che è incarnata e promossa da Gandolfini, da Massimo Gandolfini in particolare, che ne è stato quasi, mi verrebbe da dire, l'ideologo, è quella appunto della rappresentanza prepolitica. Cioè, questo è un termine che utilizza lui peraltro, che io ho ripreso aggiungendogli quello del termine di rappresentanza, cioè quello di diventare il portavoce, quindi il rappresentante di questo mondo cattolico che è preoccupato per la politica, preoccupato per gli attacchi dal loro punto di vista alla famiglia, ai ruoli tradizionali, ai rapporti tradizionali, eccetera eccetera, e che non ha più una rappresentanza partitica. Appunto, non c'è più il partito della Democrazia Cristiana, non c'è più il partito cattolico, ma ha bisogno di un portavoce che porti il suo punto di vista all'interno dei partiti. Questo si intende per prepolitico, cioè fatto in realtà lui vuole dire extrapartitico, cioè fatto al di fuori dei partiti, nelle piazze, nella base, e portato all'interno dei politici, dei partiti, attraverso una azione di contaminazione, dice Gandolfini. Cioè noi dobbiamo costruire il programma, dobbiamo costruire un discorso, dare gli strumenti ai partiti per parlare della famiglia nel senso della difesa della famiglia eterosessuale tradizionale. E questo è il lavoro che ha fatto Gandolfini in questi anni, cioè costruire gli strumenti da dare ai partiti. E questi partiti, che sono poi Forza Italia, Fratelli d'Italia e la Lega, per parlare di quelli più diciamo così accoglienti nei confronti di queste proposte, hanno fatto proprio questo. Cioè racconto diverse forme di questo scambio tra partiti e movimento, cioè si sono messi hanno preso il discorso che veniva da Gandolfini. Quindi noi vediamo Salvini con i rosari di Meggiugorie, esatto. La Meloni che dice io sono una donna, sono cristiana, contro il genitore 1 e il genitore 2, ma quello è un discorso che viene dai movimenti. Loro stanno incarnando nel partito il discorso movimentista. E questo a volte, come dire, nella letteratura, nelle analisi, nelle osservazioni che vengono fatte, lo vediamo dal punto di vista dei politici, dicendo strumentalizzano la religione, come se ci fosse una religione pura e che loro la stessero pervertendo. E in realtà quello che cerco di far vedere nel libro è che c'è stato tutto un lavoro di fondo dei movimenti che hanno messo a disposizione la religione, non pervertendola, ma traducendola in un discorso di antropologia umana, ecologia umana, natura, scienza, biologia, che fosse recepibile dalla politica. Dalla politica che non fa più appello al discorso della morale cattolica, ma parla di scienza e di biologia. Cioè dice la stessa cosa con paradigmi discorsivi diversi, argomentativi diversi. Ecco, questa è la base dello scambio tra partiti e movimento che ha portato alle formule che abbiamo visto, abbiamo osservato e contro cui ci siamo battuti per esempio del Congresso Mondiale delle Famiglie. Se non capiamo questo scambio di base,
Verona 2019 per ricordarlo a chi ci ascolta,
Esatto. Se non capiamo questo scambio alla base, non riusciamo a capire la presenza di Salvini al Congresso Mondiale delle Famiglie o la presenza di Meloni o di Salvini che si mette la maglietta della Manifportus, perché sennò ci sembra solo che il furbo stratega Salvini vada lì a recuperare qualche voto, ma non è così meccanica la questione. C'è un lavoro politico di fondo che è stato fatto e che è quello che lo rende particolarmente pericoloso, perché non è solo opportunismo elettorale, è un lavoro di fondo che ha fatto sì che oggi coi movimenti della destra e dell'estrema destra, anche parlamentare, hanno adottato un'ideologia naturalista di provenienza cattolica, che è quella che sfoggiano ogni volta che in Parlamento o altrove, anche a livello locale, si parla di diritti delle donne e diritti delle persone LGBT.
Sì, infatti diciamo che a mio parere, insomma, un grande pregio di questo libro è che ci dà degli strumenti d'analisi proprio dell'attualità stretta, perché stiamo parlando di un cambiamento all'interno del campo cattolico molto recente e di qualcosa che sta accadendo ora. E a proposito di questo ti vorrei fare una domanda duplice, insomma, da una parte ti chiedo quali sono i piani del sociale su cui maggiormente cercano di pesare questi movimenti e in che termini. Mi viene in mente la scuola, ma ce ne sono sicuramente anche altri. E dall'altra parte, arrivando proprio ai nostri giorni, ci chiedevamo, rispetto al governo Draghi che ha all'interno, come dire, alcuni esponenti legati a Comunione e Liberazione molto evidenti, insomma, dalla ministra di Grazia e Giustizia a quella dell'università, a Giovannini, eccetera, se tu vedi come dire uno spazio per questi movimenti.
Allora sì, sono domande molto vaste, molto complesse. Sul piano del sociale, chiaramente la scuola è stato il primo ambito. Però vorrei forse dire questo, e che anche darci, come dire, un elemento di ottimismo. Paradossalmente questi movimenti negli ultimi anni, e soprattutto perché tra il 2018 e il 2019 in particolare, sono arrivati al governo, quindi li abbiamo visti potenti, con molte risorse e con una capacità di influire sui processi politici molto elevata, soprattutto in quella sequenza, non solo ma soprattutto. Di fatto però non dimentichiamo l'altro elemento, che sono movimenti che non hanno una forte base militante, cioè hanno una rete di militanza, ma non hanno molto spesso nelle varie città, anche più o meno grandi, le antenne locali di questi gruppi, del Comitato Difendiamo i Nostri Figli, di Provita, sono composte da pochissime persone, quindi non c'è un vero e proprio, non c'è una base militante estesa e capace di mobilitarsi in maniera capillare. Quindi
sembra abbiano più soldi che militanti, se posso insinuarlo, perché per esempio il comitato Difendiamo i Nostri Figli, quelli là come si chiamano, mi ricordo che a un certo punto ha riempito le cassette delle lettere di un grandissimo quadrante di Roma con i loro volantini farneticanti sulla questo ti parlo di un paio d'anni, tre anni fa, volantino a quattro colori, carta patinata, distribuito evidentemente da qualcuno pagato, perché era veramente molto larga e capillare la distribuzione.
Sì, infatti in questo senso io parlo, utilizzo il termine di imprenditoria militante, perché a differenza dei movimenti che noi siamo abituati a frequentare e a conoscere, in cui ci sono reti di persone, qui la rete è soprattutto di strutture e di organizzazioni, anche di imprenditorie. Cioè, per esempio, Provita Onlus nasce come un'impresa, un'azienda di editoriale, di pubblicazione di un giornale, e quindi che riesce a fare circolare flussi economici. Mentre la presenza, la rete di persone è molto più ridotta. Questo non toglie che non abbiano una capacità di azione che ha una sua forza, però ecco, non dimentichiamo che spesso gli interventi, per esempio in relazione alla scuola, sono portati avanti da pochissimi individui, da una persona, due, da reti nazionali che intervengono a livello locale, spingendo le persone a intervenire. L'altra cosa che volevo dire è, in contrapposizione a questa, è che l'ambito di intervento, a mio avviso, ed è per questo che è pericoloso e rischioso, è meno spostato sul sociale, se non attraverso queste campagne che permettono a questi movimenti di essere pubblici, quindi di essere sui giornali, di farsi conoscere anche. E il loro campo di intervento privilegiato sono le istituzioni. Cioè, se noi vediamo nelle regioni, per esempio nelle Marche, ma l'abbiamo visto anche in Lombardia, abbiamo visto in tanti casi, o anche a livello comunale, lì c'è una capacità proprio di queste imprenditorie militanti di farsi eleggere o di intervenire in rapporto con i partiti, sempre quelli, Fratelli d'Italia, Lega in particolare, per far portare avanti delle proposte di legge regionale o di mozioni comunali per finanziare, per esempio, i progetti Gemma, che dovrebbero aiutare le donne a comprendere, a essere informate prima di abortire. Questo è il loro campo privilegiato di intervento, e è per questo che sono più pericolosi, in realtà, ancora più pericolosi, pur non avendo una rete molto estesa. Rispetto al governo Draghi, anche qui non voglio fare previsioni, perché per esempio Comunione e Liberazione è un movimento che non è di fatto dentro questa, è un movimento cattolico, ma non è dentro la galassia dei movimenti antigender, almeno ufficialmente. Poi ci sono tanti militanti che viaggiano da un canale in questi canali, e quindi rispetto, a mio avviso, da quello che osservo nelle dichiarazioni, nelle prese di posizione di questi movimenti in queste ultime settimane, c'è attesa per capire se c'è un margine di intervento oppure no, perché comunque, appunto, alcune delle personalità anche che tu hai citato hanno delle posizioni chiare, ma bisogna anche capire, in questo contesto storico e politico, se sono posizioni che avranno una traduzione sotto forma di leggi, proposte di legge, eccetera, il che non è detto. Quindi, da quello che io vedo, il legame non è diretto con queste con questi personaggi, e quindi c'è attesa per capire da qual parte di questi movimenti come muoversi e se c'è margine di manovra.
Senti, noi molto velocemente ora stavamo provando a fare una ricerca su per capire il bilanci di queste organizzazioni. Dobbiamo dire che è molto complicato trovarli online, sembrano ben nascosti, o comunque, appunto, nonostante per esempio Provita ci sia una pagina trasparenza, non ci pare che tutte le voci siano effettivamente così. Quello che volevamo domandarti è chi c'è dietro al mondo Provita, cioè chi li finanzia, quali sono le aziende, non so, persone, società che finanziano manifestazioni, iniziative pubbliche di questo popolo, che punta un po' a ridisegnare la mappa dell'egemonia a destra.
Ma allora, non è oggetto della mia ricerca, quindi non so risponderti, anche perché, appunto, è poco trasparente la questione, quindi se ci fossero persone interessate, rimando alle inchieste che ha fatto già un paio d'anni fa l'Espresso sulle reti, sui flussi finanziari legati, in cui stanno dentro anche alcuni di questi gruppi, di questi movimenti, di queste aziende. Parlo proprio di imprenditoria, perché spesso dietro l'associazione ci sono aziende che fanno capo a una persona, che fanno un'attività legata a quella, per esempio un'attività editoria. Ci sono tante aziende che fanno editoria e quindi che pubblicano, per esempio, cosa? Volantini. Quindi non ci sono necessariamente, io credo, ma sto molto vago in quello che dico, perché tra l'altro sono molto attenti a quello che viene detto su queste questioni, che non ci sia necessariamente grandi flussi di denaro, ma ci siano grandi, forti e potenti collaborazioni di imprenditorie che si mettono a disposizione per svolgere delle attività, tipo stampare dei volantini, mandare in giro dei cartelloni, fare questo tipo di lavoro, mail bombing, organizzare attività online. Lì c'è quella, l'associazione Citizen Go, chiaramente, che fa questo tipo di lavoro, che ha sede in Spagna, che altri flussi finanziari. Quindi ecco, risponderei, scusatemi se è un po' vago, però dicendo che a mio avviso quello che fa la forza di questa rete è appunto la collaborazione tra varie imprenditorie che mettono a disposizione le loro risorse, non necessariamente facendo girare soldi attraverso donazioni, ma mettendo proprio a disposizione risorse tecniche e prodotti da utilizzare per la mobilitazione.
Senti, arrivando in fondo insomma a questa presentazione del libro, lo ricordo, L'ipotesi neocattolica, politologia dei movimenti antigender di Massimo Prearo, chiedo appunto a Massimo Prearo, a tuo parere, a chi è rivolto questo libro, questo tuo studio?
Ma come spesso avviene nei lavori che faccio, c'è una doppia dimensione, scientifica, accademica e pubblica. Quindi da un lato parla al colleghi e colleghi che lavorano su queste questioni per far vedere la novità del fenomeno e l'importanza del fenomeno nel sistema politico italiano e non solo. Questi, diciamo così, sono gli interlocutori professionali. Dall'altro c'è un desiderio, un obiettivo di dare la possibilità a tutte le persone che si interessano a questi fenomeni, sia perché sono direttamente interessate e interessati a quello che succede in questo campo, perché lo vivono sulla loro pelle, le donne, le minoranze LGBT, le persone migranti, le persone precarie, le persone che sono al di fuori dei modelli normativi tradizionali della famiglia, dei rapporti tra i sessi, eccetera, avere degli strumenti per capire qual è il contesto nel quale vivono e che cosa succede all'interno delle strutture, delle istituzioni, del Parlamento quando si parla di loro. Chi parla di loro, con quali parole utilizzano, quali gruppi ci sono dietro, e quindi per esempio quando sentono parlare di neocatecumenali, sapere che dietro c'è questo tipo di impegno politico, che i neocatecumenali non sono solo un movimento religioso di spiritualità. Ecco, e quindi ovviamente in ultima istanza anche dare gli strumenti alle compagne, ai compagni, ai movimenti, non una di meno, le associazioni LGBT, i movimenti LGBT, per conoscere il nemico e immaginare degli strumenti di lotta che possano essere efficaci per rispondere a quelle lotte e a quelle azioni di contrasto che si ritrovano a dover affrontare negli ultimi anni.
Massimo, noi ti ringraziamo per questo tuo lavoro e ti ringraziamo per averne voluto parlare con noi. Lo ricordo ancora una volta, L'ipotesi neocattolica, politologia dei movimenti antigender di Massimo Prearo, per i tipi di mimesis. Se vuoi aggiungere qualcosa, ovviamente puoi farlo, altrimenti ti salutiamo.
No, vi ringrazio anch'io molto per l'accoglienza e per questo spazio, e vi saluto anch'io molto calorosamente con un abbraccio da lontano.
Grazie, grazie tante.
Ciao. Alla prossima.
Alla prossima, grazie.
Difficile resistere al mercato, amore mio, di conseguenza andiamo a cercati. Rivoluzione vena artistica, per questo le avanguardie erano ok, almeno fino alle 66, ma ormai la fine va da